Sì, si è proprio formato, ma negli anni, perché più o meno a scrivere dall'inizio, diciamo, a quello che poi è il debutto, poi non è che c'è un fermarsi cioè ora c'è stato un fermarsi perché l'editore ha detto la prima copia, avevamo fatto una copia che io potevo dare solo durante gli spettacoli, senza codice a barre, quindi diciamo non vendibile nei negozi, la prima che avevamo fatto. Poi da allora l'ho ricambiata, però è vero che lo spettacolo ogni volta cambia, però poi deve avere, no, una forma scritta, diciamo, che rimane, perché se no ogni giorno. Però è vero che nei 2 anni è cambiato molto, nei 2 anni dall'inizio che ho iniziato proprio a scriverlo a poi a quello che è stato il debutto, diciamo, ufficiale al Festival di Castiglioncello. Ci ho messo proprio 2 anni a cambiare perché avevo proprio questa, proprio non so, come il pane, quando metti il pane che lievita, no? Proprio lievitava, proprio porto questa cosa, no? Molto vicino al. O come quando fai la pasta, che c'hai un po' d'acqua, un po' di farina, un uovo e poi ci viene un sacco di pasta. È un po' stato come impastare degli ingredienti, è stato scrivere.
Secondo me diciamo così, le paste che crescono nel tuo lavoro sono state due. Una era quella dei racconti raccolti, no? Cioè, come quello del prete, che poi si amplia, e che è molto bello trovo perché si sente un po' la voce che hai sentito, si sente che è un racconto che hai sentito che potevi raccontare. E poi c'è il racconto proprio tuo, che è intorno al nonno. E che ha delle sfumature particolarissime, perché mentre la storia del prete deve essere una storia, deve essere una vicenda, ci deve essere la donna, ci deve essere il marito, e poi dopo c'è tutto questo sviluppo che è bellissimo. Mentre quando racconti del nonno, la storia già non è più necessaria, si va in piccolissimi particolari. Allora, ad esempio, non so, pensavo quella parte della vestire gli orti, che è una cosa così bella, così delicata.
Ah, sì, tanto poi il musicista si fa anche lui. È vero, ma questo è un po' perché sono proprio alcuni ricordi che mi ricordo io del nonno, e quindi magari entra il poetico, però per me anche proprio arrivare al linguaggio, che è questo che diciamo, vedete voi, dite, ah, vabbè, Toscana mi racconta queste cose. Per me è stato molto difficile, è stato un po' un lavoro inverso, perché comunque avevo fatto appunto il DAMS, la scuola di teatro, comunque tutte queste cose che comunque, no, capisci, l'attore, avevo fatto un corso di dizione, sempre quelle che facevano al DAMS, comunque dove, cioè, no, si parla così in italiano, quindi tutte determinate cose che mi avevano, diciamo, un po' ingabbiato, perché poi non è che ho mai fatto Shakespeare o cose, Giulietta e Romeo, non ho mai fatto questo tipo di cose qua, però erano le cose che avevo studiato, perché si studia nei libri che l'attore si fa così, oppure che l'attore, appunto, cioè, immagina di essere pietra, sentiti pietra, immagina di queste cose qua che si fanno appunto a tutti i corsi di teatro, agli stage, a tutto. E quindi avevo questa cosa qui. Quando poi ho cercato, diciamo, un linguaggio, tra virgolette, mio per questo spettacolo, poi magari nel nuovo spettacolo sarà un'altra cosa, però un linguaggio mi ho cercato per orti in sorti di tornare veramente al modo di parlare che c'hanno nel mio paese, che c'è il contenuto, anche il gesto, no, che faccio la cosa. Quindi è stato proprio un cancellare tutto quello che avevo imparato come attrice, così per ritornare proprio a una voce che non è il dialetto, perché poi il dialetto toscano è difficilissimo, ma non perché tutti ti riportano a, boh, Benigni, no? È il toscano, il toscanaccio, è Benigni. E io non volevo arrivare a quello o a fare il cabaret, mentre invece abbiamo grandi esempi di teatro napoletano, teatro pugliese, teatro siciliano con Emma Dante, cioè tutti i vari dialetti. Sul toscano, cioè, o quello aulico così di Tiezzi e Lombardi, così, o Benigni, non c'è una via di mezzo. È una via di mezzo di un attore toscano, non c'è una via di mezzo, ci sono i cabarettisti, che è proprio tutto il gruppo, i cabarettisti toscani che fa i Benigni, o c'è appunto Tiezzi e Lombardi che fanno i testi più aulici, più alti, però diciamo una via di mezzo proprio del raccontatore in toscano, non c'è Ascanio Celestini e Romano, Umbro, non c'è un panorama, e quindi per me è stato difficile trovare un linguaggio che fosse allo stesso tempo comico, boccaccesco, ma che non scadesse nel Benigni, o comunque nel comico a tutti i costi, o nel cabaret. Quindi, però, questo linguaggio poetico anche proprio su mio nonno, ho dovuto rifare proprio ritornare piccina, ritornare bimba. Perché il mio nonno si alzava, panda al campo, che ancora non c'era il sole, e rincasava che di già c'erano le stelle. A 83 anni andava col bastone a piantare olivi. E lui con le piante e ci parlava. E quando che il vento soffiava, lui le sue piante e le vestiva. Come siete smessi? O limone! O mandarino! Susino! O limone! Che c'hai? La giacchetta rossa della zia Anna? No, c'ho la sciarpetta a quadri dell'Arnaldo! Quella che ci andava a scuola! O limone! O mandarino! O susino! O albicocco! O limone! Mettiti lo scialletto della Zimelia! Che stanotte gela! O limone! O mandarino! O susino! O albicocco! Mettiti il cappotto dell'Ildebranda! Che stanotte grandana! O limone! O mandarino! O susino! O albicocco! Che c'hai? Il cappello del nonno Nanni? No, e c'ho il mantello! Il mantello, quello dello zinello! Limone! O mandarino! O susino! O albicocco! O pero! Così non prendono freddo, se ghiaccia. E questo, vabbè, chi poi ha visto lo spettacolo, vede lo spettacolo in posti all'aperto, ci sono veramente delle piante vestite. Perché il mio nonno le piante, lui le vestiva. E quando dico il mio nonno era uno che non buttava niente, riusava tutto. I vestiti smessi li metteva alle piante, dopo che erano stati rammendati più volte dalla mia nonna. Con le pentole vecchie ci faceva sottovasi e con le reti dei letti vecchi ci faceva cancelli per entrare nell'orto. E il mio nonno nemmanco le bucce della mela e della pera buttava via al mio nonno, le metteva in una buca e diceva: do le vitamine alla mia terra. E l'avanzi del pasto le tagliuzzava a pezzetti con le forbici piccole e le dava a coniglioli o a maiali. E poi dico: nella famiglia del mio nonno non hanno mai comprato un cavolo. Compravano solo lo zucchero, il sale, il caffè e il baccalà, una volta all'anno, alla fiera d'agosto, dopo la trebbiatura. Se gli avanzava qualche soldo, pure l'ombrelli. Ombrello bello, è una meraviglia! Chi se lo piglia? Quello verde a 5 lire! E un paio di scarpe a ruota. Un anno a uno e un anno a un altro. Tutto il resto era nell'orto, nella stalla, nella vigna e nelle mani della mia nonna. Con l'uva ai piedi si faceva il vino, con l'oliva e il sole si faceva l'olio, col grano nelle mani si faceva il pane. L'acqua era alla fonte, il carbone era alla macchia e la luce andava a olio. Se qualcosa gli mancava, però, la mia nonna faceva scambio col podere vicino. Ma Pompilio non era tanto d'accordo con questi scambi, era geloso. Diceva: non è qui che poi tra uno scambio e un altro ti scambiano pure la moglie? Perché e fidarsi è bene, ma infidarsi intinculeno. E allora lui diceva: quello che ci avemo, quello che non ci avemo, un ci serve. Oppure di quello che ci avemo, nulla ci manca. E poi dico: Pompilio non c'aveva niente, ma era ricco di tutto. Poi dico: nella famiglia del mio nonno non hanno mai comprato nemmanco la carta igienica. Non capisco perché bisogna spendere soldi per pulirsi il culo. La merda è merda, pure se è incartata bene. E per pulirsi di dietro usava le foglie di vite, Pompilio. E quindi qui un po', no, torno dal poetico al boccaccesco, no? Faccio un po', no, questa. Però il pezzo delle piante, a chi ha visto che ho visto Ossicine del 94, ricordo un po' quando enunciavo i nomi nella Val d'Oca, no? Questi nomi. In realtà io qui, per me è un pezzo molto, diciamo, sentito perché sono veramente i nomi dei vestiti che che mio nonno metteva i vestiti smessi alle piante, quindi per me è la danza dei miei morti. Nello spettacolo questa è una danza che faccio da seduta, con la musica, con le luci da seduta, però per me è la danza che è un tributo ai miei morti. In quel momento i morti della mia famiglia, i miei nonni, le mie zie, tutte le persone morte della mia famiglia rivivono in quel momento con me. Infatti tutte le volte, non so, quando c'ho una zia bigotta, cattolica, mi dice «Te che vai sempre in giro, non vai mai al cimitero dei parenti?» Me li faccio rivivere sempre, ogni volta che faccio, proprio un riportare questa cosa, per me è un riportare i morti in vita, riportare i nonni, mio nonno del 4, che ora avrebbe 104 anni, che però ogni volta non rivive in questo spettacolo, e questa cosa, per me è proprio la danza dei morti, per cui c'è anche proprio l'emozione, no? L'emozione, poi c'è, non è che mi emoziono, perché mi sembra, però c'è il momento in cui, no, parte questa cosa emotiva forte, per cui lo spettacolo si dice da solo, cioè le parole mi vengono da sole, non c'è, quindi infatti già mi emoziono anche adesso a dirlo. E quindi sì, questa cosa qui ricorda un po', sì, i nomi che dicevo all'inizio di Ossicine, vero? Anche te hai pensato a questa.
Io l'ho trovato molto bello quando l'ho visto fare perché era, cioè, poi dicevi di Ossicine, però quando, il lavoro di attrice, però quando Mariangela Gualtieri parla di te, parla, cioè, la poesia di Elena, no? Cioè, perché ti presentavi in scena come una persona che aveva da dire, magari non dicevi. E questo chiamare i nomi non, penso che sia stato il massimo del testo
Sì,
che tu abbia detto.
che dicevo, aspetta, dicevo questa cosina che era, chiamava i nomi delle persone che erano, non so, oh Francesco, Renzo, quelli che erano poi nello spettacolo, e poi dicevo questo pezzettino in toscano che era quando stai costì a diace, qualcuno arriva e t'annaffi i corpi con chicchi, con stelle, e toglie via l'arido e il secco, e mette alla bocca parole, e mette alla bocca parole, alla mano il gesto, al piede il leggero. E all'inizio c'era questa poesia che io dicevo, poi me la tolsero, sono sempre così, c'è un testo, che bello, di con te. Mi ricordo, avevo questo testo che dovevo dire all'inizio dello spettacolo di Ossicine, poi arrivati lì proprio con tutti pronti, io lì, ora inizio lo spettacolo dicendo questo testo, mi tolsero questo testo e Cesare mi disse non dire più il testo di Mariangela che io avevo tradotto in toscano, ma di soltanto i nomi, e però era diventato poesia il dire i nomi, la magia della regia di Cesare, della poesia della Valle, non so come mai, era il dire i nomi, era diventato poesia, quello sì.
E poi dopo ti hanno detto, ti hanno fatto dire anche in bocca parole,
Sì,
e quello ti è rimasto,
mette in
insomma,
bocca parole.
metti in bocca parole.
Sì, e
Ecco
quindi.
perché poi è stata la tua via a una composizione, anche a una scrittura, no? Mettersi
Sì,
in bocca parole,
sì.
cioè anche a rileggere il tuo testo, è evidente che è un testo che è passato prima dalla bocca. Che non è arrivato direttamente sulla pagina. Sono voci raccolte, si sente che lo dici, ecco.
Sì, ma è questo, sì, ma è stato anche, però quando io dico, non so, ho lasciato lì anche volantino del teatro a Barato, comunque questo spettacolo veramente l'ho scritto ed è stata un'esperienza che è andata molto oltre il teatro, anche nel posto dove lo faccio, sono tutti luoghi extra teatrali, dai gruppi di acquisto solidali, alle cooperative di persone che si riuniscono, e molto più rispetto magari alle situazioni di festival, che può essere stato il Festival di Taormina o il Teatro Franco Parenti o teatri che l'hanno preso, per cui dice, che è Orti Insorti? Non è un testo teatrale, cos'è, no, questa cosa un po'. E, però il fatto appunto che questo spettacolo ho continuato a farlo per tutto quest'anno, ho fatto questo anno ultimo una settantina di repliche, l'anno prima una quarantina, per cui ho fatto un centinaio di repliche questo spettacolo in questi 2 anni. L'ho fatto tutto in situazioni di persone che si riunivano, si autogestivano appunto dai gruppi di acquisto solidali, immagino ce ne siano anche qui a Bologna dei GAS, no? Dai gruppi di acquisto solidali, a fattorie didattiche, appunto a situazioni come dicevi te prima, no? Fuori dal teatro, che però comunque ricercano un teatro perché sono tutti scontenti della televisione, di quello che ti passa da altro e vogliono sentirsi dire qualche altra cosa, per cui magari leggono, vedono su internet, il blog di Orti Insorti o comunque no, c'è questa cosa. Quindi fortunatamente questo spettacolo ogni giorno, ogni 2 giorni c'è qualcuno che mi chiama e dice lo vieni a fare qui, qui e qui. E i luoghi teatrali sono veramente quelli, è il meno dove lo faccio. Questa cosa mi spinge a fare questo baratto, che è sempre un baratto di storie e di esperienze, ma ultimamente proprio rispetto a questa mia prima esperienza dove veramente venivo pagata, chiedevo di essere pagata in prodotti. Io le prime volte facevo lo spettacolo nelle fattorie per 50 litri d'olio. Però io veramente sono 3 anni che non compro l'olio. Ed è stata un'esperienza, è stata un'esperienza che per 2 anni non sono andata a fare la spesa nei supermercati quando facevo tutte le domeniche lo spettacolo. Non andavo a fare la spesa, ma come scelta, perché 50 litri d'olio, che potrebbero avere un valore monetario di 500 euro, in realtà è molto di più se ti evitano di prendere la macchina, andare a fare la spesa, fare comunque immondizia buttando la bottiglietta d'olio, che in genere uno lo compra un litro per volta, non ne compra 50 tutti insieme. Quindi è stato un po' questo, è stato. E quando dico che Orti Insorti è stato creato col baratto, e poi da Orti Insorti è nato il Festival di Teatro a Baratto che facciamo da 3 anni in Toscana, dove gli artisti vengono pagati, a Manciano, dove gli artisti vengono pagati col baratto, si portano a casa bottiglie di olio, bottiglie di vino e faccio fare poi a tutti una dichiarazione dell'incasso, diciamo, per avere. Non è soltanto il baratto di quello, ma è proprio il baratto di storie, il baratto di emozioni, perché comunque no, uno è abituato, va a teatro a vedere il pezzo, leggevo i programmi di un teatro, no, qua di Bologna, questo, quest'altro, tutti i nomi, no, il nome, l'attore famoso, così. E invece quello che capita, e questo poi lo testimoniano anche gli attori che sono venuti a fare lo spettacolo col teatro a baratto, è uno scambio vero con un pubblico vero, che non è spesso il pubblico che va a teatro, soprattutto nei piccoli paesi, perché a teatro magari nei piccoli paesi ci vanno quelli più intellettuali, ci vanno le persone. Quando io faccio queste cose di baratto, sia nelle campagne, sia anche nel mio festival, è proprio un incontro con un pubblico vero, che poi viene lì, ti chiede delle cose, per cui qui, non so, racconto della Monsanto in Orti Insorti, racconto anche, denuncio anche delle cose. E c'è proprio questo baratto che ti porta alla loro esperienza, quindi per me è stato un doppio baratto, è stato un barattare storie e un barattare anche appunto cibo, perché. Quindi questa cosa del doppio baratto, ricordo anche il baratto un po' Barbiano, no? Che facevano il baratto del Terzo Teatro, un po' come. Ah, quello della Monsanto, no, quello di Cucina di Campagna. Quello di Cucina di Campagna. Balla un po' tutto perché.
L'uvaggia nera, l'aria è più chiara. Dove sei?
Te la ricordi? Sono quelle che garbavano di più al mio nonno. Negli anni 70 io ascoltavo, è nato zero, ma lui è nato zero, non gli garbava, diceva, è che nome questo? A me mi pare una donna brutta. Scusa Renato, e ricchi e poveri. E lui diceva, questi o mi fregano, questi sono ricchi e basta. E bugiardi anche, perché poveri possono essere perché vendono i dischi e cantano nella televisione. Ma gli garbavano tanto i cugini di campagna. Gli garbavano tanto i cugini di campagna. Però lui pensava che fossero ragazzi che la mattina facevano l'orto e la sera andavano a cantare alla radio, dentro alla radio. Una volta a lui gli garbavano perché questi cantavano le canzoni dei buoni sentimenti, l'uva nera, le castagne sul fuoco, la Pasqua che arriva, anima, anima mia. E questi cantavano le canzoni dei buoni sentimenti. Renato Zero cantava il triangolo. E nei ricchi e poveri la brunetta va rubato il pilastro alla bionda. Questo gli garbavano i vini di campagna. Una volta li vedo in una foto sul Radio Corriere TV. Tutti bardati, vestiti da astronauti, con gli stivaloni a righe d'oro, con le zeppe alte così, le camicie di paillette, i ring, i rossetti, i capelloni. Mi
fa: oh Elena, ma guardate così, ma come fanno questi ad andare a lavorare in campagna?
Questi non mi fregano, e so cugini di città, so cugini, e so coglioni di città, so coglioni, e so cugini di città, so cugini. Il mio nonno in città non c'è mai stato. Sì, una volta in viaggio di nozze a Roma vede il Papa. No, nemmeno in quei tempi l'anco, tutti andavano a abitare in città, a lavorare nelle fabbriche, a fa portieri nelle caserme di cemento, per poi tornare in paese e bibì con la 500. No, diceva, io sto qui, nel mio podere, nel mio lusso dal re. Qui ci sa la cucina e tre camere. E ogni camera e c'ha il suo bagno. Infatti bastava andare sotto l'ulivi con una pala e con cimà. Quant'era saporito però l'olio del mio nonno. Buongiorno. Buongiorno, davanti al suo podere gli ci hanno costruito un'autostrada. Ma bella, ecco, ponti, cavalcavia, soprapassaggi, sottopassaggi, i caselli, i camion, i tir e pure l'autogrill. Che giù alla Valerana, dove prima si vedeva il sole che tramontava, ora si vede l'insegna rossa. Auto, grill. Auto, grill. Hanno tagliato su ulivi e le sue querce. E per lui è stato come tagliargli i bracci e le gambe. Gli hanno dato due spiccioli. Ma lui non ce va più nell'orto e nella vigna. E ne manco più la forza di bestemmià. Allora si è comprato un televisore a colori. L'ha messo in salotto. Gli piaceva tanto sedersi a guardarlo. Qualche volta l'accendeva pure. Amava molto i film western. Quelli con gli indiani e i cowboy. Bam, 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 pa, 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 arriva il treno, salta il treno, arriva la carovana, salta la carovana, basta il volume Pompilio, Santa Madonna, che c'ho da dir rosario. Arriva il treno, salta il treno, arriva la carovana, salta la carovana, bam, 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 pa, 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 pa. Poi... un giorno il mio nonno è morto, sulla poltrona marrone, con la copertina a quadretti sulle ginocchia, nel sonno, davanti alla tele. Io però non ci ho mai creduto che il mio nonno è morto nel sonno. Secondo me è stato un cowboy che ha sbagliato la mira. Quando saranno morti tutti i contadini, tutti gli artigiani, quando non ci saranno più le lucciole, le api e le farfalle, quando l'industria avrà reso inarrestabile il ciclo della produzione, ecco, allora la nostra storia sarà finita. L'ha scritto Pasolini nel 1962. Poi si è poi comincia la seconda parte, dove ha, diciamo, questa ninna nanna dedicata a mio figlio, e poi questo racconto a mio nonno su quello che è diventato ora. Quindi c'è anche poi la Monsanto, poi insomma tutto quello che leggerete nel libro. E sì, è questa citazione per Pasolini che ho messo anche poi nella quarta di copertina. È un pezzo dagli scritti corsari ed era importante per me, non per voler citare per forza l'autore, ma era la sua... sulla civiltà comunque contadina che sta scomparendo. Quindi, insomma, ho fatto dei pezzettini, spero poi, insomma, che lo vediate in teatro o comunque da qualche parte. Qualche altra cosa da dire?
Penso buona lettura accompagnati da te, perché dopo averti sentita raccontare penso che leggendoti farà una funzione radiofonica potentemente.
Grazie, cioè, tra l'altro sì, ho fatto anche una diretta radiofonica su Radio Onda Rossa, non so se forse è su internet, si sente solo a Roma, magari si scarica su internet, e c'è il libro in fondo alla cassa, insomma in vendita a un euro. Qui invece, vabbè, ci sono i DVD, ma sono finiti, quindi c'erano, c'è la cartolina che è con la frase di Pasolini dietro, e questo che è il gioco di Orto in Sorte, che diventa anche una tovaglietta che ho fatto insieme a un'illustratrice con cui volevamo fare il libro, poi non abbiamo avuto, appunto la casa editrice ha preferito fare l'Uneuro, ed è un gioco, una sorta di gioco dell'oca, un vecchio gioco che si gioca coi semi, sono 31 caselli che ripercorrono le storie dello spettacolo, e diventa anche una tovaglietta che però trovate poi anche pubblicizzato in fondo al libro se uno vuole prendere in internet. E poi, se qualcuno vuole assaggiare, la merenda contadina, il pane, vino e zucchero, perché quando io racconto del pane, vino e zucchero e metto la ricetta lì, tra l'altro scritta come l'aveva scritta il mio nonno, perché se va la ricetta era proprio scritta pane, vino e zucchero, io l'ho ricopiata dal quadernino della mia nonna, e ricetta per la merenda, ma proprio per... qui poi la editor ci ha messo l'apostrofo, perché nell'idealità, ma la mia nonna non ce lo metteva, per la merenda, e avevo 2 bicchieri d'acqua della cannella, cioè che del rubinetto, però la cannella, e ho voluto, all'editor diceva, ma mettete il rubinetto, dico no, per la mia nonna era la cannella, l'acqua della cannella, rubinetto, la mia nonna insomma manco che voleva dire, diceva nonna l'acqua del rubinetto, diceva no, non bevo alcolici, cioè ho detto nonna, cioè, vuoi lo prendo, che è acqua del rubinetto, acqua della cannella, un cucchiaio grande, perché poi non c'erano nelle ricette loro, no, le misure, non c'è quanto, un cucchiaio grande pieno di zucchero, 4 fette di pane duro dell'altro ieri, che la mia nonna anche lo scriveva tutto attaccato, ma me l'hanno voluto mettere con l'apostrofo, vedi se c'è nella madia quello duro, messa parentesi, però era nella ricetta della mia nonna scritto vedi se c'è nella madia quello duro, perché il pane anche lì, come il minestrone durava 10 giorni, il pane è anche un mese quello di una volta, vedi se c'è nella madia quello duro, perché per fare il pane, vino e zucchero usavi quello duro, no, quello che potevi usare per fare il minestrone, per fare l'acqua cotta, quello deve essere proprio duro duro per fare il pane, vino e zucchero. Un bicchiere scarso di vino rosso del nonno, dice, taglia le fette di pane, spesso un dito, bagnale con l'acqua finché non si ammorbidiscano, bagnale poi con un poco di vino per farle diventare colorite rosso-viola e spargi sopra lo zucchero a pioggia. Io ci metto solo il vino in quello che faccio, non ci metto l'acqua, però qui c'è un motivo, perché questa era quella che la mia nonna aveva scritto per la mia mamma, che era appunto... Allora, dice, per farle diventare colorite rosso-viola, spargi sopra lo zucchero a pioggia, lascia riposare e dalle ai figlioli per merenda. Non ti preoccupare per il vino, c'è poco e non fa male, semmai poi si addormono meglio. E questa era la mia merenda, per cui capito, non c'era lì l'acqua, però per noi da piccoli c'era anche il vino, ma era il pane bagnato nell'acqua. Con un goccio di vino, per cui veramente le liste della spesa della mia nonna o le ricette, ma come credo quelle di tutte le nonne, addirittura, non so, quando ero piccola andavo a fare la spesa, la mia nonna c'aveva il libretto, non so se c'era qua, non pagavi giorno per giorno, ma pagavi a fine mese nel negozietto col libretto. Allora, io ho ritrovato questi libretti della spesa della mia nonna, dove lei mi scriveva nei fogliettini che mi metteva dentro quello da comprare, e sono delle poesie le cose, perché proprio, non so, diceva, limoni, ma quelli maturi, che se no non vanno bene per la spremuta, cioè scriveva, erano delle poesie tutte, oppure... Prima che già ero un po' più grande, facevo le medie, c'era già la questione Palestina-Israele, così, allora mi dicevo, nonna, voglio l'avocado, dico, però non compriamo quelli che vengono da Israele, perché già alle medie c'era la questione, ancora no, non è finita, avevo fatto la ricerca a scuola, quindi gli dicevo, dobbiamo boicottare. Allora la mia nonna, quando scriveva la lista della spesa alla mia mamma, per esempio, aveva scritto, avocado no di Israele. E quindi su questa lista della spesa della mia nonna, io direi che sono veramente delle poesie, ma come credo che se andate a cercare i mobiletti nelle cose, tutte le liste della spesa delle vostre nonne erano comunque credo, delle poesie, no? Perché avvocato, no? Di Israele, oppure... che Elena dice, no, però questa cosa, perché... capito? E quindi sì. E su questo chi vuole assaggiare un po' di pane, vino e zucchero, si avvicini. Michele Maier all'organetto. Potrei anche presentarla a Bologna, sono la prima presentazione ufficiale del libro a Bologna, dove mi sono formata culturalmente.